ragazzi, c'è la radio qui, adesso l'accendo.
Sì.
Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Quinta puntata.
Benvenuti al quinto appuntamento con Fellini alla radio, una serie di trasmissioni che vanno alla scoperta del Fellini, autore radiofonico.
Si debutta a Roma, da Roma passiamo a Napoli, da Napoli a Salerno, da Salerno a Pescara e forse anche in Sicilia. Una tournée fantastica, no? E il copione, tutto spirito francese, roba americana.
E di chi è?
È mio, ce l'ho tutto qui in testa. Sette e scintille il titolo, eh? C'è una parte fantastica, altro che la Becker.
Sì, vabbè, ma parliamo della paga.
Oh, anche qui novità assolute, eh? Niente bordereau, nessuno prende paga, niente, tutta una società, una famiglia.
Buonasera.
Dove va?
Me ne vado.
Ma chi è il capocomico?
Sono io. Beh?
Oggi ci facciamo accompagnare nel nostro viaggio da Tatti Sanguinetti, critico cinematografico e amico di Federico Fellini, che ci ha raccontato proprio come è avvenuto il suo primo incontro con il grande regista.
Fellini amava avere critici fidelizzati, chierichetti, cantori, arcangeli in ogni generazione, in ogni città, un po' ovunque, quindi selezionava, chiamava e adottava e premiava. Gli era piaciuto molto uno strano gioco di parole, un assemblaggio in ordine alfabetico di un 120 aggettivi che avevo scritto per il film Roma su Panorama, dove essendo incolonnata la rubrica che facevo su 36 battute bisognava scrivere stretto, risparmiando i verbi e lesinando un po' come fanno gli inglesi e come fanno oggi le guide per andare al cinema, i Morandini e i Mereghetti, per capirci che 30 anni fa non esistevano. Avevo steso una lenzuolata di aggettivi, alcuni dei quali inventati, gli altri tutti quelli desunti dalla sceneggiatura del film e tutti gli altri presi, rubati e scippati alle varie recensioni, cominciando con ordine alfabetico, non so, con abbacchiata, che magari non c'era, o cose tipo un tipo di aggettivo, di parole tipicamente romanesco, tipicamente gergale, e questa cosa gli era piaciuta molto e mi dissero poi che l'aveva recitata in una radio, fingendo forse di averla fatta lui, qualcosa di questo tipo. E poi una pubblica situazione a Milano dichiarò un suo affetto, una sua curiosità per me, insomma mi mandò a chiamare, in poche parole, lui appunto prelevava e tu eri coscritto, ruolato a forza nella banda dei Felliniani, e quando mi sono presentato lui mi disse una frase del tipo: perché ci hai messo così tanto ad arrivare? Cioè, come dire, si stabilivano questi rapporti fra un generale e un tamburino e un portabandiera e un fante, un pedone, e sono stato quindi sempre un fante dell'armata felliniana. Lui premiava e dava delle medaglie a questi suoi soldati.
Mi rifiuto di credere che l'autentico popolo di Gran Bretagna, che non ha avuto mai dissidio con l'Italia, debba accettare l'Europa in una catastrofe. Per difendere un paese africano...
La somiglianza è impressionante.
Universalmente bollato senza ombra di civiltà contro questo popolo di eroi, di artisti, di poeti, di santi, di navigatori, di pelati...
Lucrezia! Che volete,
guarda,
ma...
il signorino, la voglio vedere!
Continueremo ad ascoltare le testimonianze di Sanguinetti, ma adesso è arrivato il momento del radiodramma di oggi, Rifugi di Montagna. Lo introduce, come di consueto, Pachito Del Bosco, archivista e storico RAI, tra i primi a studiare l'attività di autore radiofonico di Federico Fellini.
Rifugi di Montagna è un'altra di queste esperienze del Terzigno. Ancora una volta
il gioco di Fellini è quello di scompaginare, o come si dice nei giochi di carte, di sparigliare il gioco degli altri, quindi ogni volta di sorprendere l'ascoltatore. Non so se l'ordine con cui Sergio Corriere presentava questi brani significava il succedersi degli episodi rappresentati, ma sicuramente Fellini sarà stato spesso messo come ultimo, come l'ipotesi più paradossale. E anche questo rifugio di montagna in cui una sorta di orco arriva a sconvolgere l'esistenza dei presenti è tutt'altro che un rifugio, è quasi come dire la paura della montagna.
E adesso trasmettiamo Rifugi di montagna, andato in onda originariamente nel 1943.
Il tuo villaggio se ne fuma, la tua casa già te la fa. C'è il lavoro, il tempo ormai di riposare. Un po' stai o no, torna a tua casa ora.
Ed ora è la volta di Federico Fellini. Infinite sono le storie che si raccontano sulla montagna. Dal più modesto sciatore al più abile e coraggioso scalatore di vette quasi inaccessibili, tutti hanno da raccontare qualcosa. Avventure vissute personalmente, leggende udite, narrate attorno al caminetto acceso nelle baite silenziose. Non c'è nessuno che sia stato, sia pure una volta sola, su di una montagna che non abbia qualche storia da raccontare. Anche i personaggi di Federico Fellini, fedeli a questa che possiamo chiamare tradizione, vogliono narrare le loro storie. Ecco, vedete? L'autore li sorprende seduti attorno al fuoco in un rifugio alla moda. La località non ha importanza. È notte. Quel giovanotto allegro che ha terminato or ora il suo racconto si chiama Luigi.
Allora, buonanotte a tutti. Buonanotte.
Buonanotte.
L'altro, un po' grasso, leggermente calvo, è Pietro, amico di quel signore dall'espressione assente, ed è marito di quella donna dagli occhi sognanti. E l'altro vicino al caminetto è Antonio. Tutti amici. Fanno parte di una comitiva venuta in montagna a passare le feste. Hanno cenato ed ora, in attesa di recarsi a dormire, stanno raccontando le storie che vi dicevo prima. Hanno parlato quasi tutti, tranne il signore dall'espressione assente. Sentite? In questo momento Antonio sta finendo il racconto della sua avventura.
Allora, cari miei, appena mi sono rimesso, ho preso una sbronza che è durata 3 giorni.
Certo, è passato una bella paura, eh? 2 ore appeso una corda. E pensare che i giornali umoristici su queste situazioni hanno fatto più di 1000 vignette.
Ma vi assicuro che in quel momento non c'era proprio niente da ridere.
Signori, scusate, eh? Io e mia moglie ci ritiriamo. Avete bisogno di qualche cosa? Restate alzati ancora molto?
No, no, Ernesto, ci corichiamo subito anche noi.
Niente affatto. Tu devi raccontare la tua storia. Abbiamo fatto patti chiari prima, ti ricordi?
Ma no, Antonio, ti ho già detto che a me non è mai successo niente.
Qui non si bara. Io ho raccontato la mia, Antonio ha raccontato la sua e adesso tocca a te. Vogliamo la tua storia?
Sì, sì, una bella storia, non stupida come quella di mio marito.
Signora, vi giuro che io...
No, no, niente scuse, vogliamo la storia. Andate pure a coricarvi voi, Ernesto, non ci serve niente.
Buonanotte, signori, le vostre camere sono pronte. Allora sveglia alle 6 domattina?
Che? Sveglia alle 6?
ma io resto letto fino alle 10.
A me sveglia alle 6 invece. Domani c'è una grande scalata da fare. E adesso avanti, non ci disturba più nessuno. Sentiamo la tua grande avventura. Deve essere bella, eh?
Scusate, ma non mi è mai successo...
È impossibile. Guardate, adesso spegniamo la luce laggiù. Chiudiamo la radio. Ecco, vedete che atmosfera? Solo il caminetto ci illumina. Sentite che silenzio. Una bella storia suggestiva. Coraggio.
Mi mettete in imbarazzo. Insomma, senti, io l'ho raccontata. Mia moglie dice che è stupida. Comunque l'ho raccontata. Antonio anche. Possibile che a te non sia successo niente? Ci vieni tutti gli anni in montagna.
E va bene. Avrei preferito non raccontarla mai. Ma dal momento che insistete...
Evviva! Ed è suggestiva. C'è il vento che ulula nella notte.
Mia moglie è la solita esaltata.
Sì, c'è anche il vento che ulula nella notte.
Sì, meraviglioso. E allora, avanti. E nessuno interrompa, eh?
Guarda come mi sono accomodato bene per sentirti. Coraggio.
Vi confesso che mi secca un pochino raccontarla. Comunque, ecco qua. È una storia accaduta a me personalmente, 2 anni fa circa. In quel piccolo rifugio rosso che una volta vindicai dalla vallata sopra al paese. In compagnia sono pigro, anch'io come te, Pietro. Ma solo mi piace andare in alto, in alto. E quella sera, poiché il tempo minacciava, fui costretto a passare la notte in quel piccolo rifugio. C'è un uomo che ne è il custode e vive solo. Vi ho già detto com'era: 2 camere per i clienti al secondo piano e una stanzona abbastanza grande al pian terreno con un enorme caminetto in un angolo. Avevo letto un curioso libro in quei giorni che raccontava una leggenda molto poetica della montagna. E quella sera, dopo il pranzo, non volli coricarmi subito. Sedetti davanti al camino a fumare. L'uomo della baita mi lasciò presto solo ed io restai a guardare la fiamma. Tutto attorno era buio come qui ora. La stanza era piena di scricchiolii. Fuori il vento sembrava chiamare qualcuno. Restai così non so quanto tempo. Il caminetto stava per spegnersi. Pensai di riattizzarlo e in quel momento bussavano. Bussavano alla porta. Chi poteva essere a quell'ora? Stupito, andai ad aprire. C'era un uomo, un vecchio.
Buonanotte, signore. Non c'è Demos, vero?
Demos? Ah, l'uomo della baita. No, è andato a letto. Volete che lo chiami?
No, no, no. No, ve ne supplico. Non vuole che io venga qui. Ma io... debbo venire. Posso entrare, signore?
Accomodatevi.
Fa freddo fuori. Ah, che bel calduccio qui dentro. Vengo dal paese, sapete? E camminare così di notte per la montagna... Mi dispiace se mi siedo qui accanto al fuoco.
Prego. Dal paese, avete detto.
Che bel fuoco. Vedete? Ora si riaccende. Guardate che bella fiamma. E queste scintille che salgono, io so dove vanno. Vanno a far luce a lei.
A lei?
Oh, scusate, io vi do fastidio, forse volevate restar solo.
No.
Io non vi avrei disturbato, ma dovevo venire. Ma Demos è proprio a letto, vero? Perché non vuole che io venga, mi caccia via, mi fa male.
Ma perché?
Guardate quante scintille. Troverà la strada più facilmente questa volta e sarà più felice. Perché restate in piedi, signore? Sedete, Sedete qui vicino. Oh, ma non vi disturbo, vero? Non vi disturbo. Oh, voi non siete come Demos. Ma io a lui non posso dirlo. È come suo nonno. Non vuole...
Che cos'è che non vuole?
Avete una sigaretta, signore? Oh, grazie. Oh, così posso aspettare bene. Ma le altre volte, fuori, con quel freddo... Signore, ma voi mi guardate in un modo... Vi annoio? Devo andar via?
No, non mi annoiate. Vi trovo solo un po'...
Non ditelo! Non ditelo. Anche in paese lo credono tutti. Ma io non sono matto. Signore, signore, ditemi. Il vento fuori non porterà via le scintille, altrimenti lei non può vedere.
Dovrei chiamarla allora. Alice! Alice!
Sono fiocco a pensare queste cose. E se vedono tutto? Che ora è, signore?
Un quarto d'ora alla mezzanotte.
A mezzanotte sarà qui. Ditemi quando è mezzanotte. Dovrò aprire la porta. È pesante e lei non può stancarsi. Alice, sei qui? No, non c'è ancora. Signore, perché mi guardate così? Devo andar via.
No, no, ma...
Vedrete com'è bella. Poi dovete andar via subito, anche voi, perché Alice e io dobbiamo restare soli. Abbiamo così poco tempo. Lei deve tornare lassù. Nemmeno quest'anno troverà la sua casetta. E dovrà tornare ancora qui. Io lavoro, lavoro. Vedete le mani? Sono piene di tagli, di calli. Ma non basta il legno per la casetta. Tante altre cose ci vogliono, ma sono povero, signore. E in paese non fanno lavorare i falegnami matti. Forse il vento è buono e le scintille gliele porta incontro. Perché vi alzate, signore? Non chiamate Demos! Vi racconterò tutto. Non abbiate paura di me. Sedete, ve ne prego. Sì, lo so, è un po' strano sentir parlare qualcuno come me, ma ora vi racconto. Siate buono. Ma voi dovete credermi. Vero che mi credete?
Certamente.
Deve venire Alice fra poco. Ecco perché sono qui. Tutti gli anni, in questo giorno, a quest'ora, Alice viene a trovarmi in questa stanza. È bella, sapete? E mi vuole tanto bene. L'ho conosciuta qui. Lavoravo nei boschi, era primavera. Potevo salire sugli alberi più alti di lassù, vedere il mondo. Le volli subito bene. Nei suoi occhi c'era tutto quello che vedevo di lassù. Mi capite, signore?
Vi ascolto. Seguitate.
E abitava in questa baita col papà e la mamma. Non volevano! Non volevano! E non la fecero più uscire. Ma io non potevo dimenticare quegli occhi. E allora lasciai i boschi e mi umiliai a diventare il servo di quella famiglia per vedere Alice, per guardarla ancora. Sedeva sempre laggiù, in quell'angolo. Ma non potevo parlarle mai. M'avrebbero cacciato se avessero saputo. E allora parlavamo con le carte da gioco. Era l'unica cosa che il padre le permettesse. Qualche sera la faceva giocare con me. Tanti anni fa. Tanti anni fa. Alice, sei qui? Non è ancora. Che ora è, signore? Che ora è?
5 minuti.
Udrete una bella musica quando viene. Io la sento sempre. Ogni carta aveva un significato e ci dicevamo tutto quello che per tanto tempo non avevamo potuto dirci, davanti agli occhi del padre e della madre. Una casetta, le dicevo, sulla cima della montagna più alta, tutta per noi. La montagna non ci avrebbe mai fatto del male, ci avrebbe protetti. E il cielo era tanto vicino. Una casetta. E pensavo già con quale legno l'avrei costruita. E allora partii per la città. Dovevo guadagnare perché la nostra casetta doveva essere bella. 5 anni. Quando tornai. Loro l'hanno fatta morire! Loro! Signore, perdonatemi. Gridai queste parole e mi cacciarono urlando. Non so cosa ho fatto per tanto tempo. Ricordo i boschi, non avevano più colori. Ricordo il lago, finché una notte anche i vecchi erano morti e Demos soltanto abitava qui. Una notte udii la sua voce che mi chiamava e la vidi, lei. Alice, una gran luce c'era. Mi disse che tante volte era tornata qui accanto alla sua casa e mi cercava. Oh, signore, era Alice. Da allora ogni anno io parlo con lei. Mi ha detto che quando la casetta sulla montagna sarà pronta potrà venire tutte le notti. E io ancora non l'ho costruita. E sarà triste anche questa volta. È mezzanotte, è lei, devo aprire la porta. Alice, Alice.
Buonanotte, Roberto.
Alice, hai freddo? Ecco, ora chiudo la porta, siedi.
Signore, vedete com'è bella.
Non può vedermi, Roberto, perché non crede come te. Come stai, Roberto?
Sto bene. Oh, signore, non ve ne andate. Può restare qui con noi, vero, Alice?
Sì, perché è buono.
Non è come Demos, Alice. Non è come Demos. Signore, davvero non la vedete?
No, non la vedo.
Ma la musica? L'avete sentita la musica?
Sì, l'ho sentita.
Sedete con noi.
Roberto, la casetta, non l'ho vista sulla cima della montagna.
Alice, perdonami, ma lavorerò ancora, ancora. Quest'altro anno ci sarà, te lo prometto. E tu verrai tutte le notti.
Sono tanto stanca, solo lassù potrò riposarmi.
Lo farò, Alice, lo farò.
Roberto, guarda. Ho portato le carte.
Come allora? Ah, signore, guardate, ha portato le carte.
Ma non può vederle lui.
Dite che le vedete. Anche Alice sarà più contenta.
Sì, le vedo, sono belle.
Sono le nostre carte. Giochiamo, Alice? Giochiamo come allora.
Sì, Roberto.
Volete giocare con noi, signore?
Ma io, sapete, mi pare di star sognando.
Tutte le belle cose sembrano sogni. Voi verrete a trovarci quando la casetta ci sarà lassù.
Sì, verrò.
Oh, non dovete aver paura. Alice è buona.
Oh, se la vedeste.
È qui, vicino a voi. Allora, giochiamo, Alice. Ecco, do le carte io. Ricordi cosa significa questa?
Ti voglio bene.
E questa?
Sei tanto bella.
Sentite, signore. Giocate anche voi, una partita sola. Ecco, do io le carte. Le vedete, vero? Le vedete?
Sì, le vedo.
Conoscete questo gioco, vero?
Sì, lo conosco.
Quanto giochiamo?
Come?
Che somma giochiamo? Io e Alice giochiamo sempre così.
Ma se il signore non vuole, non fa nulla.
Ma sì che vuole. Ecco la mia posta. 1.000 lire.
Ed ecco la mia. Ma non vedo le vostre.
Non potete vederle. Voi non credete?
No, no, credo, credo. Ora le vedo.
Grazie, signore, siete buono. La fate felice.
Non guardate le sue carte.
Come potrei guardarle se non...
Alice, giuoca. Comincia tu. Ora tocca a voi, signore. Coraggio. Anche se non le vedete, fatela contenta. Oh, quella carta delle nostre partite significava...
Avremo la nostra casetta.
Sì, Alice. Significava questo. Tocca a voi, signore, giocate. Una bella carta.
Tocca a me, Roberto.
Sì, tocca a te. Brava, Alice. Facciamo presto. Facciamo presto.
Nessuno crederà quando racconterò l'avventura di questa notte.
Che vi importa degli altri, signore? Gioca, Alice.
Ti manca tanto denaro, Roberto, per finire la casetta?
Oh, no. Vedrai come sarà bella. Tocca a voi, signore.
Che strana partita. Vi auguro tutto il bene possibile, Roberto.
Brava, Alice! Abbiamo vinto! Brava! Come hai giocato bene. Avete visto, signore? Controllate! Ha vinto!
Ma io non vedo le carte.
Ma eccole qui, guardate! Lei ha tirato l'asso. Alice, abbiamo vinto 1000 lire!
È ora di andare, Roberto.
Sì, Alice. Ti accompagno per un po'. Oh, Alice, ora potrò davvero finire la casetta. Buonanotte, signore.
Ma sentite.
Il gioco è gioco, signore. Alice ha vinto. Venite a trovarci quest'altr'anno sulla cima più alta. Non saprò mai come ringraziarvi. Sento dei rumori. Edemos che scende. Andiamo via, Alice. Buonanotte, signore, buonanotte.
Chi è? Chi c'è? Signore, chi c'era?
Ah, niente, nessuno.
Come niente? Sentivo parlare, si è chiusa la porta. Chi è uscito? Chi è?
Demos!
Brutto delinquente, torna indietro!
Vienimi a prendere!
Ma che cosa è successo?
Ti prendo a fucilate, una volta o l'altra, canaglia! Cosa vi ha rubato, signore? Che vi ha preso?
Ma perché? Lo conoscete?
E come se lo conosco? Tutti gli anni riesce a rubare i soldi a qualcuno? Vi ha fatto giocare?
Sì.
Accidenti! E io non c'ero! Quanto avete perso?
1000 lire. Ma le carte non si vedevano.
Non si vedevano? Ma... vi ha raccontato la storia di Alice, della morta?
Sì.
Ah, ci siete cascato pure voi. Tutti gli anni così.
Ma come cascato? Alice è veramente venuta qui.
Vi ha truffato, vi dico.
Ma io l'ho sentita parlare. La musica. Parlava.
Non era lei.
Come non era lei? E chi era?
Lui. Era lui.
Lui?
Sì, è ventriloquo. Ah, che canaglia. Scusate tanto, ma mi viene da ridere. Mi arrabbio, ma a vedere la vostra faccia mi viene da ridere.
Ventriloquo?
Sì, sì, ventriloquo.
Era ventriloquo. Un ex artista di varietà che da anni viveva in quel modo, con la storia di Alice. Ecco, non c'è altro. Siete contenti della mia storia?
Che stupido! La casetta sulla montagna! Io non ci sarei cascato. La partita a carte!
Per quel che riguarda la musichetta, poi, aveva in tasca una scatoletta con una molla. Eccola qua. Quella sera, uscendo di corsa, gli cadde, vedete? Basta spingere questo bottoncino.
Non ridere così. Io non ci credo che fosse ventriloquo.
Sentila lei, la romantica.
Una casetta sulla cima della montagna, diceva.
Sì, ma adesso buonanotte a tutti. Io vado a letto. Chi è?
Che sarà a quest'ora?
Vado ad aprire io.
Buonanotte, signore. Non c'è Ernesto, vero?
È lui!
Ehi, lasciatemi, mi fate male!
Eccolo qua, guardatelo!
Fammelo vedere, fammelo vedere! Bravo, bravo vecchietto! Siete in gamba quanto ci ha raccontato?
Che razza di sfacciato!
Un momento, cos'è tutta questa confidenza? Che succede?
Succede, caro il mio vecchietto, che state diventando miope. Non vi ricordate che Alice l'avete già attesa insieme a me una volta?
Sì! E va bene, sto effettivamente diventando miope. Ma che ne sapevo che c'eravate anche voi qua? Mi è andata male, non fa niente. Buonanotte, signori.
Che faccia tosta.
Signore, io sono un artista.
Artista?
Incidenti del genere capitano a tutti. Mi dispiace tanto di non esserci riuscito a farla anche voi che ridete tanto. Comunque, scusate il disturbo e buonanotte.
No, un momento. Io non so nulla. Restate.
Sei diventata matta?
Andate a dormire voi. Vi avverto però, caro nonnetto, che ho solo 500 lire.
Sì? E va bene. Fa lo stesso. Siete una signora intelligente. E vi faccio volentieri lo sconto.
Ma senti, cara, è una sciocchezza.
Lasciami fare, ti dico. Mi piace pensare che non sia ventriloquo. Buonanotte, andate pure.
Avete inteso, signori? Prego. Qui ci vuole atmosfera.
No, ci vuole la galera.
Può darsi, può darsi. Comunque, signori, ho tanta voglia di rincontrarvi con un giochetto nuovo. Buonanotte a tutti.
Straordinario. Buonanotte. Buonanotte.
Prego, signora, accomodatevi. Non c'è il vento, ma fa lo stesso. In compenso ho una scatoletta con la musica che quest'anno è un fenomeno. Allora siete pronta?
Sì.
Immaginate fortemente il vento. Ecco, comincio. Ah, che bel calduccio qui dentro. Vengo dal paese, sapete? Guardate che bella fiamma. Queste scintille che salgono. Io so dove vanno.
Rifugi di montagna di Federico Fellini. Personaggi e interpreti. Il presentatore Stefano Morettini. Antonio Masella. Pietro Paolo Fiorilli. L'uomo del rifugio Gianfranco Miglietta. Il signore Cesare Imposimato. La moglie di Pietro Donatella Vanghi. Il vecchio Paolo Bondioli. Alice Maria Teresa Bertani. Demos Marzio Bossi. Le musiche. La canzone del boscaiolo è cantata dal trio Lescano. Canta lo sciatore è cantata da Alfredo Del Pelo. Regia di Roberto Benatti. Non abbracciar più la Ninì, solo i fedeli sci va sulla montagna, dove la neve il volto si arronzerà, l'ardor che ci accompagna, come una fiamma il cuor ci riscalderà, salir sempre da lì. fa così, sì, 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 a voi. Ripete il vento, smarrimento, il tuo volto parrà, parrà. Quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna, sì, a voi. Ripete il vento, smarrimento, il tuo volto parrà, parrà.
E dopo l'ascolto del radiodramma concludiamo la puntata di oggi con un'altra testimonianza di Tatti Sanguineti, critico e storico cinematografico, nonché amico di Federico Fellini.
A proposito della radio e dello specifico radiofonico, della radiogenia di molto materiale felliniano, non bisogna dimenticare due cose. Fra i primi compagni di lavoro di Fellini, fidanzato della sorella di Giulietta, c'è uno dei fondatori della radiofonia italiana del dopoguerra, Franco Rossi, che era stato radiofonista da Firenze, che sta a Roma, dirige il doppiaggio, frequenta appunto casa Fellini Masina, sta con la sorella di Giulietta e a cui Fellini affida il doppiaggio dei Vitelloni, lui che sceglie la voce di Nino Manfredi per doppiare la voce sguaiata di Franco Fabrizi, e lui che sceglie la voce di Carlo Romano per doppiare quella troppo terrona allora agli occhi di Federico di Leopoldo Trieste per lo Sceicco Bianco. Franco Rossi, un professionista della radio che porta molta radio nel cinema di Fellini, che sarà sempre un cinema doppiato, quindi un cinema che bordeggia, che fiancheggia, che ricorda fatalmente la matrice radiofonica. In casa Fellini Giulietta era molto innamorata del mezzo radiofonico e amava seguire i concerti con la réclame della Martini Rossi, che è una cosa che aveva preso il piede in Italia nel 37-38, lo sponsoring radiofonico di alcuni concerti classicissimi sponsorizzati appunto da questa ditta, questo antico marchio torinese. Questa è l'eco della radio che Federico e Giulietta si portavano nella testa e nel cuore.
Come va a finire lo Sceicco Bianco?
Perché lo vuol sapere? Sciupamo tutta la poesia.
Spero tanto che sposi Felga.
Speriamo. Scusate, c'ho gente. Prego, perdono.
No, grazie, non si disturbi. Ma io devo tornare subito a Roma.
A Roma? Che bello. Oh, la musica. Io pure devo ritornare a Roma. Torniamo insieme. Gigi.
Avete ascoltato Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Lucane. Ricerca sonora d'archivio a cura di Federico Bernocchi.